Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Martino Ghielmi, che riparte dal momento in cui ha lasciato la consulenza per cercare la sua strada forte delle competenze di business che aveva acquisito. Parliamo di una cosa interessantissima e io credo utilissima, ovvero come massimizzare la probabilità di trovare la nostra strada e la nostra passione. E non solo, parliamo anche di come fare a trovare modi per esprimerla e nel caso di Martino farla diventare un lavoro, prima con una collaborazione e poi arrivando a mettersi in proprio diventando imprenditore a tempo pieno. Prima di lasciarvi l'episodio ho un annuncio da farvi. Da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, così è facile da trovare, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da 2 ore di intervista. E io non ho mai ceduto a quella tentazione, perché a me piace andare in profondità, mi piace scavare per trovare le gemme, in realtà le gemme si trovano in profondità, non sono mai in superficie. E quindi in questi 3 anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto delle bellissime parole di apprezzamento per questo stile narrativo, apprezzando appunto la ricerca delle gemme e apprezzando quello che magari siamo riusciti a trovare e produrre insieme agli ospiti in questi anni. E vi dirò di più. Fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le mie capacità di ascolto, di espressione, di analisi e come me, spero, ha aiutato un pochino anche voi. Ora, con questi video, voglio provare l'approccio del diario, dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Martino Ghielmi.
Sono andato vicino in realtà, si è promosso perché ero, ma puramente perché ero a livello di organigramma, ero finito a essere lo scudiero di un partner su un progetto abbastanza grosso. E okay. Questo partner decideva chi promuovere e sostanzialmente è andato video. Poi non è successo, mi sono detto va bene, sono scaduti questi 2 anni, a maggior ragione è stato promosso, cambiamo aria. E ho sperimentato il fatto che non è semplice per 2 ragioni, una operativa e l'altra proprio strategica. Partiamo da quella strategica. Quella strategica è che non sapevo bene dove volessi andare, cosa volessi fare. Sapevo che non volevo fare quello che vedevo essere la porta d'uscita tipica, che era o andare da un'altra società di consulenza, che non sei stato promosso in X, vai in Y e negozi che fai quel gradino della piramide. Non volevo andare dal cliente, lavoravamo per banche, assicurazioni e anzi... pensare che la mia vita potesse essere fare il dirigente dalla parte del cliente, sicuramente lavorare meno, più benefit, più poter frustare qualche giovane consulente ogni tanto, ma non era la mia aspirazione. Certo. E quindi c'era questa ricerca di dire cosa voglio fare, tra virgolette, da grande, ma perché avevo comunque 25-26 anni, E lì ho iniziato a utilizzare il web in maniera differente, in maniera più sistematica, ho iniziato a leggere appunto blog, c'erano i primi gruppi Facebook, tra l'altro Facebook l'ho conosciuto in Kenya, che non era ancora arrivato in Italia, ma nel 2006 in Kenya ce l'avevano già tutti. E in qualche misura è stato uno strumento che ho utilizzato diverse volte, in fasi cruciali dei miei passaggi. E, ho scoperto un blog che si chiama escapethecity.org, fondato da... Oggi è una piattaforma, una community di più di 500.000 di iscritti, fondata da 3 ex consulenti a Londra, ma tipo McKinsey, EY, o tre Big Four che dopo poche settimane di lavoro hanno detto ma è questo il sogno per cui dovremmo combattere, e hanno lanciato insieme questo blog di provocazioni, e piano piano dal blog di provocazioni è nata una community, una piattaforma che aiuta, diciamo, white collar, come si dice, qualificati.
Che sono bruciati, che non ce la fanno più.
No, no, white collar qualificati a trovare occasioni di lavoro con un senso. E in questo senso mi ha aiutato tanto sia a leggere, non so se conosci, Viktor Frankl, per esempio.
Sì, certo, Man's Search for Meaning.
Esatto, psichiatra austriaco di origine ebrea che si ritrova in un lager e si ritrova a riflettere su quello che lui, diciamo, predicava dalla cattedra universitaria con i pazienti, applicarlo su di sé, eccetera, piuttosto che, non so, Robin Sharma o
certo,
altri autori così, mi hanno stimolato a dire, voglio andare più a fondo della grande partita del senso di ciò che faccio, e qui in questo ambiente io non lo trovo. Magari altri lo trovano, io non è che voglio giudicare chi lo trova, e so bene, è un grande gioco dove chi si appassiona può trovare eventualmente un senso. Io non lo trovavo, certo. E invece lo trovavo nel frequentare questi spazi, che però erano molto anglosassoni. Infatti per un diverso periodo ho accrezzato l'idea di lasciare l'Italia e andare in Regno Unito, piuttosto che capire come tornare in Africa, ma più con il mondo un po' dell'imprenditoria, impresa sociale, startup, eccetera. E fatto sta, grazie alla corsa, in realtà ho trovato un'occasione per fare un passo in quella direzione in Italia, perché sono tornato a fare una gara dopo tanti anni e incontro un amico che si allenava con me, che purtroppo non c'è più, tra l'altro, e che dopo la gara mi ha detto, ma guarda, perché non vai a parlare con quella persona? Che so per certo che sta avviando un progetto dove potresti essere utile. E quella persona era un professore universitario che stava sviluppando un grande progetto di partnership universitarie con università africane per la formazione, diciamo, di imprenditori locali.
Ti fermo un attimo, perché fino qui adesso ci racconti cosa hai fatto, ma questo processo che tu hai appena fatto è quello che il 99% delle persone che sono scontente della vita che vivono non fanno, ok? Però tu hai appena descritto esattamente quello che io consiglio quando uno dice io non sono contento della mia vita, ok? Il consiglio che io do è esponiti quanti più stimoli possibili, soprattutto diversi da quelli a cui sei passivamente esposto nel mondo in cui vivi. Ok? Quindi tu hai detto, ho trovato questo blog anglosassone, e tu non avevi alcun legame con il mondo anglosassone, però hai trovato il blog. Poi hai detto, ho letto Robin Sharma, che non era forse nella tua libreria fino a quel momento. Ho letto Viktor Frankl, poi ci puoi mettere Tony Robbins, ci puoi mettere Daniel Kahneman, ci puoi mettere Osho se vuoi essere più esoterico, ci puoi mettere Krishnamurti, ci puoi mettere quello che vuoi, ma il tema è mettici roba, ok? Perché leggendo quel, come tu hai detto, l'abbiamo detto molto bene prima, tu hai detto ho visto quelli che facevano quello e mi ci sono proiettato e ho visto che non ero io, ok? Benissimo. Allora, qua è lo stesso discorso. Perché se ti esponi a cose differenti, può essere che quando leggi quella frasetta, quando leggi quel passaggio, quando leggi quella cosa, tu dici sono io, questa cosa mi parla, questa cosa è mia, no? Quindi cambiare il contesto intorno a noi, cambiare il tipo di stimolo che vado a cercare, probabilisticamente ci permetterà di trovare dei barlumi di quella che può essere la nostra strada. La seconda cosa da fare è quella che hai detto tu. Questo tuo amico ti ha detto parla con quel professore. Perché l'ha fatto? Perché probabilmente tu gli hai fatto un culo così dicendogli all'Africa, che bello, è qua, il Kenya, è tutto fighissimo. E questo qua ha fatto 2+2, ha detto scusa, quello là sta lanciando il programma del supporto degli imprenditori della formazione in Africa. Questo è appassionato di Africa, che si parlino fra di loro e la tua vita prende una direzione totalmente diversa. Quindi la seconda cosa da fare, dopo che ci siamo esposti, dopo che più o meno alcune cose le abbiamo capite, poi ragazzi abbiamo capite non vuol dire oh adesso so cosa voglio fare, però magari sei riuscito a mettere dei paletti e dire ok, so che mi piacerebbe questo tipo di geografia, so che mi piacerebbe questo tipo di lavoro, so che mi piacerebbe questo tipo di industry, non lo so, però qualche paletto ce l'hai. A questo punto, quando questi paletti ce li hai, parlane con le persone, espandi il tuo network, diffondi questo messaggio, che è come mandare i messaggi in bottiglia che facevano nelle storie dei pirati, no? Perché magari lo trova quello giusto, ok?
Assolutamente.
E ti dice ti do una mano io perché magari hai beccato quello giusto direttamente, oppure tizio che conosce Caio che fatalità c'ha la cosa che serve a te. Quindi tutto questo in un minuto è il consiglio perfetto per chi è in una crisi, diciamo, della sua vita, dice a me il mio quotidiano non piace, ok, devo fare qualcosa per cambiarlo. Ecco, questo qualcosa sono stimoli esterni, libri, blog, quello che vuoi, ma anche a caso, perché prima o poi quella frasetta che ti tocca la trovi e allora lì doppio click, triplo click, voglio capire, approfondire, e networking con persone diverse che potrebbero o nel loro network o direttamente avere quel link che ti permette di esplorare e approfondire la passione.
Assolutamente, sapendo che la cosa importante in fondo è agire, fare un passo e non restare a cercare di fare il salto perfetto. In questo senso credo sì che lo sport mi abbia aiutato nel essere consapevole che ciò che conta appunto è iniziare, ciò che conta è fare un piccolo pezzo, un piccolo blocco e non tanto cercare di fare, cioè se aspettiamo 10 giorni di fare un salto da 10 metri non lo faremo, cioè non ce la faremo. Se invece certo, ogni giorno facciamo un passetto da 1 metro, alcuni andranno meglio, alcuni andranno peggio, saremo sicuramente in una posizione differente da quella di oggi. Niente, per farla breve, comunque arrivo, diciamo, entro in contatto con questo professore, facoltà di economia, e gioco le mie carte, mi viene sostanzialmente fatta una proposta, che è una proposta che implica però implica banalmente di lasciare sul piatto il tempo indeterminato che avevo in azienda e accettare sostanzialmente una collaborazione esterna di 3 anni, però cioè, perdendo i privilegi ipotetici del tempo indeterminato. Ho esitato molto poco, nel senso che sentivo che era la mia occasione, sentivo che mi sarei pentito a non seguirla e sentivo che viceversa, perché era un ruolo basato a Milano ma in cui avrei dovuto viaggiare in tutto il continente africano, e quindi sentivo che le relazioni e l'esperienza che avrei potuto fare con quel lavoro non le avrei fatte in altro modo. E poi sì, mi appassionava l'idea, avevo capito che il mondo dell'imprenditoria, cioè avevo capito la differenza tra imprenditoria e corporation, e peraltro questo è stato anche gradualmente partecipando, facendo, diciamo, il manager in questo programma di partnership per l'organizzazione di programmi di formazione a piccole e medie imprese locali, che ho capito che dentro di me c'era in qualche misura forse non so se il DNA o comunque la voglia di mettermi in gioco in quel senso. E all'inizio, anzi, ero convinto che avrei anche lavorato in quell'ambito molto a lungo, o perché no, a vita, ero molto contento. Poi gradualmente in realtà mi sono trovato a vivere le stesse sensazioni che vivevo in azienda, per motivi diversi. Motivi diversi, motivi legati un po' al fatto che l'ambiente universitario è un ambiente stimolante, io lo trovo più stimolante che l'azienda a livello intellettuale, però molto lento e con molti giochi, diciamo, politici, molti giochi di, ah no, questo professore, però questa è un'altra cordata, questo è un altro... E questo tanto l'università italiana quanto le università africane, quindi tante opportunità lasciate, purtroppo lasciate andare puramente per ragioni, sì, politiche. Io ho scoperto che non amo la politica d'ufficio, non amo, a me piace parlare chiaro, dire le cose come stanno, eventualmente farmi dei nemici, ma piace andare al nocciolo delle questioni, piace essere pragmatico. E poi l'altra cosa anche che iniziava a pesarmi dopo, ho fatto qualche anno, ho fatto 3-4 anni, e viaggiare così tanto, cioè essere sempre con la valigia in... più o meno col trolley pronto, e peraltro non per Londra, Parigi, ma per Abidjan, Dakar, Accra, Freetown, Nairobi, Addis Abeba. Bello da un lato, via via che la vita va avanti, è stancante e molto impattante sulla vita privata. E quindi mi sono detto, entro il 2020 vorrei avere un altro assetto. E soprattutto poi lavorando con questi piccoli, medi imprenditori africani, che erano diversi un po' dalle micro imprese cooperative che avevo conosciuto nella prima esperienza, dove sai... Poi peraltro sono anche lì, ho imparato tanto da artigiani che lavorano in legno, dalle sartorie, eccetera. Ok, però qui invece era un livello un po' più strutturato, ma non era un corporation. Erano tipicamente organizzazioni che facevano capo a una persona, una, due persone, che si assumevano la responsabilità al 100% della faccenda. E questo ha iniziato a risvegliare, io dico più che accendere dentro di me, delle emozioni, delle sensazioni, e rileggendomi, iniziando a tenere un diario personale, ho iniziato nel 2016 e ho iniziato a rileggere anche la mia vita e ha iniziato a tornarmi in mente delle esperienze vissute anche da bambino, di cui non dico che avessi dimenticato, perché non posso dimenticarle, però a cui non davo più di tanto peso, tra cui che ho fondato due testate giornalistiche, un mensile e un settimanale, uno alle elementari e l'altro alle medie, che vendevo in terza elementare, vendevo questo mensile e sono andato avanti un anno, finché poi la preside ha chiamato i miei dicendo che gli altri bambini chiedevano a casa i soldi per acquistare il mensile di Martino. Okay. E alle medie invece un settimanale, che peraltro anche lì è diventata poi una roba complessa, perché uscire ogni settimana con le notizie del paese è una roba... Però cioè, mi sono reso conto che mi piace scrivere, mi piace divulgare e mi piace vendere, mi piace servire dei clienti e cercare di farlo sempre meglio. E quindi mi sono detto, forse la mia strada non è cercare un altro lavoro o cercare un ruolo diverso in università. Poi nel frattempo il progetto era diventato una fondazione di cui ero stato di nuovo assunto a tempo indeterminato, e, peraltro con condizioni migliori dell'azienda di consulenza. Ma ciò nonostante, dicevo, è un lavoro che non puoi fare come l'impiegato, il quadro che sì, fa il suo, perché si deve andare una volta ogni due mesi in un paese diverso, richiede una dedizione totale, e o sei allineato al 100% certo, o è meglio in franchezza cercare altre strade. E lì ho pensato di costruirmi la mia strada, ho pensato che anziché cercare un altro posto di lavoro, avrei iniziato molto gradualmente a costruirmi la mia, e l'avrei iniziato con un blog. Io avevo avuto un blog quando ero in Kenya nel 2008, si chiamava Martin Kenya, poi era su Splinter, è venuto giù Splinter, non esiste più, ma meglio così, perché è pieno di,
certo,
di fesserie. E sono ripartito da vadoinafrica.com,
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Come spazio in cui lanciare, diciamo, innanzitutto provocazioni, perché io vedevo questa ignoranza sul continente africano, questo non rendersi conto dell'opportunità che rappresentano, cioè, questi.
Tipo quella da cui siamo partiti, no?
Esatto.
Non vivono nelle capanne.
Esattamente. E in qualche misura mi sono detto, gradualmente vorrei costruirmi, cioè se ho iniziato a leggere un po', a studiare un po' di digital marketing, eccetera, ideati, costruisci un audience a cui poi risolvi un problema, e detto, per non saperne leggere né scrivere iniziamo a costruire questo audience. E sono partito molto, molto lento, ma molto, diciamo, pensandolo come side project da cui non dovevo.
Ecco, bravo, questa è la cosa importante. Cioè, tu quando sei partito non hai detto questa è la mia vita, questo è il mio lavoro, andate tutti a quel paese, eccetera, ma hai detto ho una passione, la voglio coltivare e nutrire in maniera diversa, creo un oggetto che per sua stessa definizione non ha una monetizzazione diretta, perché un blog di fatto finché non fa numeri della Madonna non può neanche vendere pubblicità, quindi è totalmente,
sì,
oggi, diciamo, free.
Cioè, 10 anni fa potevi pensare, oggi, cioè,
esatto, oggi non fai
milioni di visualizzazioni, non è quella la strada.
Quindi dici, è side, ma ha un vantaggio, come dico sempre, ha un vantaggio. Quando tu hai una passione e la condividi con qualcuno, la probabilità è che trovi 100 pirla che hanno la stessa passione che è della tua, perché tu vai in profondità, gli dai contenuti che gli interessano, poi questi 100 pirla sono quelli che magari ti scrivono anche la mail, allora ci conosciamo, allora no, facciamo qualcosa, eccetera, eccetera,
certo,
e le opportunità arrivano. Però
quello
che dico, ma non è dopo 3 blog post che succede sta roba, probabilmente dopo 300, quindi bisogna darsi consistency, bisogna darsi un metodo, diciamo, che vi garantisca di riuscire a produrre in maniera costante contenuti affinché nel grande numero quei 100 pirla li trovate. Non è al terzo post, quindi non è un instant gratification game, assolutamente.
Gli instant gratification credo ce ne siano poche nella vita, o forse nessuna, ma il tema che ho capito è che era anche un modo per conoscere me stesso. In fondo, scrivere è un potente strumento per mettere in ordine la confusione di idee e informazioni che ciascuno di noi ha nella testa. E quindi, appunto, sono andato poco alla volta a regime, ho fatto per svariati mesi un post a settimana, che è tanta roba, nel senso, lavorando a tempo pieno e viaggiando, non è banale, però ho costruito un audience che poi ho raggiunto in un gruppo Facebook, che da subito, diciamo, ho voluto pensare come uno spazio di networking, dire, pensiamo come uno spazio di networking su progetti personali che riguardano il continente africano, progetti di quindi creazione di sinergie costruttive, creazione di valore. Poi via via si è definito come progetti professionali e imprenditoriali, perché c'è un ragazzo tipo che ha fatto da Torino a Cape Town in mountain bike col nostro Wow! E trovando ospitalità in Mauritania, poi però mi sono accorto che beh, appassionante, persona che ha ovviamente fatto un'esperienza e ha cambiato completamente la vita, tra l'altro un ingegnere, e... però che volevo che diventasse una community di professionisti, di imprenditori, di diciamo, persone che fanno cose professionalmente, non in maniera hobbistica o estemporanea. E poi appunto questo senza essere però incravattati, senza essere lo spazio dove stringo la mano, biglietto da visita, siamo l'azienda leader dei macchinari X, che non porta a niente, io penso, da nessuna parte del mondo, sempre più un approccio non funziona, men che meno con i paesi africani. Non conviene certo. Nulla ad andare lì 4-5 giorni in hotel a 5 stelle, stringi qualche mano e poi torni, non hai visto niente, non hai capito niente, non sapresti uscire dall'hotel e riuscire a fare un chilometro senza essere rapinato e menato. Beh, meglio allora stare a Reggio Emilia o a Milano o a Roma. E viceversa, interagire con chi in questi luoghi vive stabilmente, con chi è originario di questi paesi ma parla l'italiano, perché nel tempo mi sono accorto, io parlo diciamo professionalmente inglese e me la cavicchio il francese, capisco il portoghese, ma ho capito quanto la lingua madre sia veicolo di fiducia e sia veicolo di scambi profondi, quindi ho detto io voglio iniziare partendo dall'italiano, e anche perché è una nicchia meno frequentata dell'inglese, e poi se facessi contenuti in inglese comunque sarei il cugino povero dell'inglese, dell'americano, e non voglio essere cugino povero di nessuno, io voglio che l'americano, che l'inglese scendano a fare contenuti in italiano e facciano ridere. E no, e non riescano ad agganciare in nessun modo quel tipo di audience, e quindi mi sono detto l'italiano sarà la spina dorsale, almeno all'inizio, poi magari tra qualche anno diventeremo plurilingue ma con un'altra struttura. E soprattutto perché ho trovato l'italiano appunto, ma come ogni lingua, veicola anche tanti elementi culturali, emotivi, di esperienza, quindi chi parla italiano, al di là della cittadinanza, al di là della nazionalità che abbia, ha degli elementi in comune con noi, e può essere un gancio interessante per capire un contesto così differente come un paese africano. Poi, da qui a dire, beh allora fidati del primo italiano che incontri, assolutamente no, anche perché certo. Più i paesi sono esotici, particolari, più ci sono anche ovviamente personaggi peculiari, diciamo anche criminali, diciamo anche opportunisti che fanno leva eventualmente solo sulla comunanza linguistica o del paese per fregarti, ma come superare questo? Creando un ambiente collaborativo, che non piace certo. Di solito ai criminali l'ambiente collaborativo, quindi si selezionano in maniera inversa, che chi fa parte di uno spazio dove si dà prima di chiedere tendenzialmente non è un rapace che vuole prenderti, scappare con la cassa e non farsi più vedere, più trovare. E certo. Questo con la premessa che in tutti questi contesti, come in generale nella vita, penso sia importante triangolare le informazioni, e anche qui seguire un antico proverbio africano, fidarsi bene, non fidarsi meglio, quindi validare le informazioni, non dare per scontato che ciò che si vede all'inizio, ciò che si ipotizza sia vero, perché molto spesso è falso, e, certo. E banalmente se si va all in ci si può fare molto male, su tante cose, ecco.
Certo. Ma scusami, hai detto una cosa su cui voglio riflettere un secondo, anche perché è anche esattamente la decisione che ho preso io. Se io facessi i contenuti che faccio in inglese, ci sarebbero due aspetti. Uno, sarei il cugino povero di Tim Ferriss, Tony Robbins, quello che vuoi. Due, farei molti più soldi. ok? Nonostante questo, perché il cugino povero Tim Ferriss è più ricco di un podcaster italiano. Però torniamo a quello che dicevamo prima. Perché lo faccio? Lo faccio per i soldi? No, lo faccio perché voglio aiutare le persone del mio paese, fornendo loro degli stimoli che io, per fortuna, per opportunità, per quello che vuoi, ho avuto modo di ricevere e continuo tuttora, perché io lo dico sempre, ascolto poco podcast italiani, ascolto più podcast stranieri perché cerco stimoli da poter poi condividere nei podcast italiani. Quindi ovviamente le ore sono quelle, uno deve scegliere quello che ascolta, no? E tu hai detto la stessa cosa, hai detto alla fine della fiera io... scelgo questo angolo perché ritengo che le cose di cui parlo io possano rappresentare un'opportunità per gli italiani e pertanto gli elimino l'alibi del non so l'inglese, non capisco, lo metto in italiano e a questo punto se non lo ascolti, se non lo vuoi capire, se ti precludi queste opportunità, beh, lasciami dire, problema tuo, io quello che potevo fare l'ho fatto, no?
Esatto.
E quindi questo approccio, devo dire, è ovvio che limiti il mercato a una 60 di milioni di persone nel mondo, è evidente, però è anche evidente
un po' di più, posto che poi la mia è una nicchia poi molto più piccola, però io includo assolutamente tutti coloro che parlano italiano pur non essendo italiani, che non sono pochi, cioè in alcuni paesi africani ho trovato in realtà delle ampie comunità, cioè svariate migliaia di persone che parlano italiano e che in qualche misura sono legati all'Italia.
Allora vediamo se dopo questo episodio con te c'è qualche, vedo che c'è qualche download dall'Africa
studi in Italia. Per esempio i camerunesi sono la prima comunità di studenti africani in Italia, c'è proprio questa tradizione delle famiglie soprattutto famiglie di imprenditori, commercianti, mandare i figli a studiare in Italia per differenziarsi dal mandarli in Francia. Cioè i figli dell'amministrazione, i figli dei funzionari, dei ministri li mandano a Sorbona. E i figli del settore privato cercano, che peraltro appunto c'è una dinamica a volte ovviamente di braccio di ferro, di contrapposizione, rimane certo. In Italia. O piuttosto che il Senegal i senegalesi sono la più grande comunità di africani residenti in Italia, africani subsahariani, dopo davanti ci sono tunisini, egiziani, marocchini.
Evidente prossimità.
E che comunque sono comunità anche molto attive tra i due fronti, perché spesso sono persone che vivono in Italia ma in qualche misura hanno interessi, contatti che restano, e tanti in questi anni, in questi ultimi 10-15 anni, tanti sono rientrati nei paesi di origine, in particolare chi è diventato cittadino italiano. Ho conosciuto tanti italo-marocchini, italo-senegalesi che vivono stabilmente in Senegal, dove sono professionisti, imprenditori, e che però hanno fatto magari 15-20 anni della loro vita in Italia, e proprio per questo motivo sono altamente legati, altamente affezionati a parlare in italiano, anche se... Quindi io ho iniziato a costruire una community di networking italofona con il continente africano.
Okay.
E questo è stato, come dire, il passaggio che mi ha portato gradualmente a ricevere richieste di consulenza e quindi decidere di aprire partita IVA e quindi decidere di proporre al mio datore di lavoro
spiegami
di diventare un consulente
momento.
Esterno.
Bravo, questo momento è la parte che ti voglio proprio un approfondimento su questo. Cos'è stato il momento in cui, qual è stato il momento in cui è passato da un blog dove tu scrivi contenuti a un momento in cui diventa lavoro? Il pivot, qual è stato il pivot?
Ma è stato vedere dei riscontri positivi in termini di vanity metrics, ok, ma ovviamente non si vive di like.
Quindi parliamo di pagine viste, utenti, queste cose qua.
Sì, cioè, vedevo che risuonava. E poi è stato ricevere però delle piccole richieste di consulenza. E dall'altra parte è stata sicuramente anche per mia immaturità o comunque, diciamo, spirito competitivo, il fatto no, di comunque rispondere molto direttamente a un'obiezione che mi è stata fatta dal mio capo e dire: ma tu quanto tempo dedichi a questo progetto in orario di lavoro? E io avevo da poco ho avuto le prime richieste di consulenza, ho detto: sai che c'è, facciamo così, domani apro partita IVA e se posso aiutarvi vi aiuto da consulente esterno, e altrimenti certo. è stato un errore, sono stato fin troppo impulsivo, è stata una reazione di orgoglio, e che oggi come oggi non rifarei allo stesso modo. Però è stato un momento appunto che in realtà a cui devo dove sono oggi. Ovviamente è stato un momento difficile, perché poi in realtà datori avevano detto: no, allora non ci serve più.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Chiaro, quindi c'è stato uno scalino all'indietro dopo il contributivo, ma come dico sempre
io... C'è stata la marcia indietro, perché poi io sapevo di essere essenziale, e quindi un mese dopo c'è stato: no, per favore torna, perché è un delirio. E quindi c'è stato un lavoro poi di un anno e passa insieme, con qualche scintilla dovuta al fatto Alex dipendente si è messo in proprio. Però io penso di aver dato più di quello che ho preso, e tra l'altro sono comunque affezionato e debitore comunque all'esperienza fatta, e quindi sono in pace con me stesso e sono pronto anche a tornare a collaborare se qualcuno in quel mondo mi ascoltasse, con piacere. Quello di cui non mi pento è di aver deciso di seguire quell'intuizione, ovvero che la mia felicità, la mia soddisfazione non dipendeva da un percorso di carriera dentro un'organizzazione, che fosse aziendale, che fosse universitaria, fondazione, quel che sia, ma dal creare io la mia, diciamo, la mia barca. Sono stato in un portaerei come la multinazionale di consulenza, sono stato in una comunque nave di buon tonnellaggio come può essere una fondazione nell'ambiente universitario, ho deciso di costruirmi una canoa. È un altro sport, e mi sono accorto però che, cioè, quello da un lato, quello che mi fa star bene è quel tipo di sport, e dall'altra quello di cui c'è bisogno secondo me oggi nel contesto del diciamo come fare a portare maggiormente il mondo economico italiano in una relazione costruttiva con il continente africano, che è di fronte a noi, è sullo stesso fuso orario, è a livello anche mentale e culturale molto più vicino a noi dell'Asia o di altri mondi. Io credo che sia una canoa che serve una canoa che faccia la spola e che piano piano aggreghi altre piroghe, altre barche più grandi e eventualmente qualche altra portaerei. Ma le portaerei sono concentrate sulla prossima trimestrale, hanno per forza di cose un'ottica di corto respiro, e viceversa io credo che quello che può fare appunto una persona come pioniere, e poi un movimento di persone, un movimento di imprenditori, è quello di guardare alla prossima generazione. L'anno scorso sono diventato papà di Sara, ha quasi un anno e mezzo, e io penso che sì, quello che faccio ha senso solo in un'ottica di lungo periodo. Poi se riesco, piano piano sto lavorando per accorciare questo lungo periodo, perché va bene tutto, certo. Ma mi sono reso conto che tipo anche va bene far contenuti, ma va ancora meglio servire dei clienti. E quindi ho ribilanciato un attimo il mio impegno in questo, ma il lancio è un lancio lungo e sì, il senso di ciò che faccio è prospettico. Il senso di ciò che faccio è che io vorrei che la generazione di mia figlia considerasse lavorare a Nairobi, a Dakar o a Tunisi esattamente come lavorare a Parigi, a Berlino o a Pechino. Cioè, certo, considerasse questo continente come una terra con cui si possono fare degli scambi di mutuo vantaggio, degli scambi dove io do e ricevo, dove insegno e imparo, dove non c'è una parte che sviluppa l'altra. Cioè, perché non andiamo a Berlino a dire vengo qui ad aiutarti a svilupparti, o non lo facciamo neanche in India o nelle Filippine in fondo, ma lo facciamo con i paesi africani, perché in qualche misura c'è una costruzione mentale squilibrata che ci porta a ritenerci superiori, a ritenerci detentori di un, come dire, di un sapere superiore, e che ci rende deboli. Però ci rende deboli come occidentali, perché non vediamo ciò che si potrebbe fare nell'interesse di entrambi, ma seguiamo questi schemi che hanno alla fine una radice ottocentesca, una radice comunque vecchia. Hanno cambiato le parole, hanno messo, ovviamente non dicono più ti devi civilizzare altrimenti io ti metto allo zoo umano.
Certo.
Però le basi che muovono la nostra interazione collettiva con questo continente sono ancora più vicine a quello che a quello invece che chiedono da giù. Cioè, banalmente, giù chiedono business partner, da giù chiedono competenze tecniche, da giù chiedono relazioni di rispetto e di scambio. E per scambiare bisogna ascoltare, bisogna essere curiosi, bisogna voler andare in dettaglio nelle questioni senza pretendere di avere la ricetta preconfezionata. Invece quello che mi sono reso conto che l'Occidente, generalizzando, rischia di avere è un approccio appunto preconfezionato, un approccio standard a io so quello che devi fare, adesso ti do questo, facciamo questo progetto di cui io metto il budget, di cui io tengo i cordoni della borsa, di cui io tengo, e cosa si ottiene? Niente, si ottiene una serie di fallimenti, una serie di cattedrali nel deserto e un graduale distacco, una graduale disillusione dei giovani che invece guardano sempre più con interesse all'Asia, che ha un approccio molto più di questo tipo, un approccio di scambio paritetico, almeno in teoria, di scambio pragmatico più alto, più paritetico, perché poi non è questione, cioè penso tutti i popoli siano xenofobi, cioè l'uomo nasce come xenofobo, poi se fa un lavoro su di sé a livello personale può superare la xenofobia intesa come paura dello straniero, paura del diverso. Se non la fa è convinto che lui è il centro del mondo, e questo è convinto italiano, è convinto cinese, è convinto inuit, vuol dire uomo migliore, o gli stessi tanti popoli africani come si definiscono è l'uomo, il centro del mondo. È dall'incontro, certo, con gli altri che posso, certo, capire che magari non è proprio così, e ci sono dei passaggi che però posso fare gradualmente, posso fare se alleno la mia curiosità e se capisco che dall'incontro posso arricchirmi a 360 gradi, arricchirmi sul piano culturale, sul piano personale e anche assolutamente sul piano economico. Cioè oggi lavorare in Africa, in particolare per un imprenditore, è un'occasione di fare tanti soldi. Bisogna saperlo fare, bisogna appunto evitare di andare con convinzioni radicate, preconfezionate, bisogna evitare di farsi fregare dal primo incravattato dietro un che si nasconde dietro un biglietto da visita semi governativo o ufficiale, e andare a capire veramente come si può creare valore con ciò che siamo, ciò che sono, le nostre esperienze, i nostri servizi, i nostri prodotti, eccetera. E questo è un processo complesso ed è quello che, diciamo, cerco e faccio ogni giorno con la community e con i miei clienti.
Certo. Senti, non ti ho interrotto durante questa vision perché la stavi disegnando veramente in maniera meravigliosa, soprattutto quando hai detto: io spero che mia figlia possa considerare lavorare a Nairobi come lavorare a Parigi. No, c'è tanto lavoro per arrivare lì. Lavoro che stai facendo tu, lavoro che passa da una cosa alla quale hai cennato, che voglio sottolineare, e poi chiudo con un paio di domande rapidissime e ti lascio andare. La cosa, tu hai parlato del confronto, no? Hai parlato della partnership, e io dico è lì che si cresce. Quando io vado da un'altra persona, da una controparte, cerco di capire, prima che immaginarmi che cosa questa persona possa fare per me, cerco di chiedermi che cosa io posso fare per questa persona e cerco di aggiungere del valore. Poi ovvio che non puoi essere do e non prendo mai. A un certo punto uno trae una conclusione e dice: vabbè, senti, è una relazione unilaterale, posso anche chiuderla qua. Ma partendo col dare si aprono porte incredibili. Partendo col chiedere, spesso e volentieri la porta rimane ben chiusa.
Assolutamente.
Si precludono un sacco di opportunità. Quindi questo, secondo me, è la cosa giusta, il confronto. Confronto inteso non come io sono meglio di te o sono peggio di te, ma confronto inteso come ascolto e dialogo e scambio, e non come comparazione, no? Io sono sopra, tu sei sotto e cose di questo tipo.
Assolutamente.
Senti, Martino, visto che tu sei un avido lettore, no? Volevo chiederti due consigli di lettura, ok? Allora, uno te lo vorrei chiedere, uno o due libri, non so, sorgenti, per chi vuole approfondire il tema Africa al di là delle vacanze, perché la Lonely Planet, penso, per un paese africano l'ha letta tutti, però magari non è quello il tema, cioè per chi volesse approfondire che cosa è, e magari non l'Africa, che cosa è il Kenya oggi, paese, non come si chiama quello di Briatore, il villaggio, no? Che cosa è la Namibia, che cosa è la Burkina Faso oggi, no? Come approfondimento. E il secondo consiglio invece di lettura che ti leggo sono libri in generale, nel senso che l'Africa è un po' la tua vita oggi, ma hai detto che hai letto un sacco di libri, li vedo dietro la tua schiena nella libreria. In generale, se secondo te ci sono dei libri che uno non può non leggere nella propria vita?
Guarda, domande impegnative a cui proverò a rispondere in maniera assolutamente non esaustiva con, diciamo, due libri che ho letto negli ultimi mesi e che ho trovato utili. Il primo sul tema Africa come continente, Africa come destinazione, appunto di progetti di business. Consiglio questo Africa's Business Revolution. Peraltro gli autori sono i partner di McKinsey per l'Africa. Sono provocazioni e sono spunti interessanti. Aggiungo poi altri due libri. Uno intermedio, che è Factfulness di Hans Rosling, forse conosci.
Mm-hmm. Sentito, cita, non detto.
Cita più volte, lui, diciamo, aiuta a riflettere su... Sì, sull'importanza di leggere i dati, i numeri, che pure vanno sempre interpretati, che pure hanno sempre messi in un contesto e in un sistema di valori, di etica. Però si dà molte, molte provocazioni sul continente africano. E da ultimo sto invece leggendo adesso e trovando grandi spunti nell'almanacco di Naval Ravikant.
Ah, grande.
Se conosci. E in particolare, beh, quella frase che dice: il business, ma in fondo la vita, è un gioco a somma, un gioco dove la maggior parte dei partecipanti gioca a somma zero, ma dove chi gioca win-win, come dire, fa di tutto per conoscere altri che giocano anche loro win-win.
Certo, certo.
E penso che sia esattamente così anche con i paesi africani. Tanti operatori giocano a somma zero dalle due parti, da parte italiana, europea e da parte locale, certamente, però esistono interlocutori che giocano a somma positiva. Si tratta di capire cosa possiamo offrirci innanzitutto per essere noi i primi a dare, certo, e capire come identificarli. In quel senso, certo, vadoinafrica.com, abbiamo gruppo Facebook, mailing list, canale Telegram, eccetera. Ogni giorno cerchiamo di dare spunti e contatti utili per questo, che credo possano essere utili non solo a chi, diciamo, ma tu aiuti le aziende a internazionalizzarsi in Africa, ma non solo. Cioè, io credo che tanti professionisti, non so, io penso che un podcaster italiano possa diventare un podcaster migliore osservando ciò che fanno i podcaster africani. Ma semplicemente perché sono contesti differenti e contesti con grande energia dovuta all'età. L'Africa è il continente più giovane del mondo. Un africano su due ha meno di 20 anni e a meno di 20 anni hai voglia di fare, c'è voglia di metterti in gioco, ed è il motivo per cui, cioè, anche economicamente nessuno può prevedere il futuro, ma diciamo si può ragionevolmente prevedere che paesi con tanti giovani troveranno il modo di anche far fronte alle crisi, alle difficoltà che potranno esserci, e questo è particolarmente vero rispetto invece a uno dei paesi più anziani al mondo come il nostro.
Certo.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Senti, l'almanacco di Naval Ravikant te lo consiglio anch'io, però è un libro da leggere più o meno una pagina al giorno, perché bisogna pensare a quello che c'è scritto. E Martino, abbiamo chiuso con un altro dato che non sappiamo come siamo partiti, no? Che smitizza totalmente quello che è la percezione del mondo occidentale di un continente super frastagliato con un sacco di caratteristiche che ignoriamo. Perché dire che uno su due ha meno di 20 anni, cioè, come dicono a Roma, sti cazzi, perché voglio dire, è una statistica pazzesca. E come dici tu, dà speranza, perché alla fine il futuro è dei giovani, lo costruiscono loro, quello che possiamo fare noi con qualche anno in più è aiutarli, facilitare loro il lavoro, no?
Dagli errori e dalle cicatrici che abbiamo esatto, fondato, e che è esatto, quello che spero di aver fatto in questa lunga chiacchierata. E per il resto, io sono a disposizione, potete appunto dopo ci saranno i contatti.
Hai già detto dove si trova Vado in Africa. In generale, se uno volesse contattarti, va sul tuo blog, è il modo migliore.
Sì, ma senza problemi, può scrivermi una mail, martino@vadoinafrica.com. Mi trova, okay, su Facebook, su LinkedIn. Non siate timidi, fa piacere dare degli spunti per iniziare a interessarsi a questo universo, a questo continente, ecco.
Certo.
E scoprire che magari, anche se non avete intenzione né di trasferirvi, né di esportare, né di vendere, ci possono essere degli aspetti su cui potete diventare dei professionisti migliori in relazione a ciò che sta succedendo in questo continente. Poi magari in questo processo invece scoprirete che ci sono delle nicchie di mercato interessanti, delle opportunità su cui si può crescere insieme, si può mettersi in gioco e cercare di lasciare il mondo un filo migliore di come l'abbiamo trovato.
Assolutamente. Senti Martino, allora grazie mille, metteremo tutti questi link nelle show notes e grazie ancora.
Grazie a te Davide e a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Martino, in cui abbiamo approfondito il suo approccio alla ricerca di cosa voleva fare, che è partito dall'esclusione di cosa non voleva, escludendo appunto sia la consulenza che ruoli lato cliente che aveva avuto modo di vedere. Qui capite perché insisto nel dire che dobbiamo esporci a situazioni diverse per capire che cosa vogliamo davvero. Martino ha visto una miriade di situazioni nei due anni in consulenza e, sebbene nessuna di queste gli abbia detto che cosa voleva, tutte queste gli hanno detto che cosa non voleva, e questo è già un ottimo punto di partenza. E poi che cosa ha fatto? Ha letto libri, cercato stimoli, provato a immergersi in cose che non facevano parte del suo quotidiano per capire se avrebbe potuto così trovare la sua strada. Martino ci ha poi raccontato di come il network, e in modo passivo per di più, lo abbia aiutato a trovare quello che cercava. Ha infatti disseminato il suo messaggio di passione verso l'Africa su diverse persone che facevano parte della sua vita e guarda caso uno di questi conosceva una persona che aveva questa cosa in comune con lui e gli ha poi spianato la strada per tutto quello che è venuto dopo. Abbiamo poi sentito di come Martino abbia lanciato il blog come side project, senza un piano specifico o velleità particolari, e solo in un secondo momento abbia capito che poteva diventare una cosa a tempo pieno. Interessante come Martino abbia detto due cose molto profonde. La prima è che il blog è stato innanzitutto un modo per conoscere se stesso, usando la scrittura come modo per mettere in ordine le idee nella sua testa. E questo lo faccio tantissimo anche io, ragazzi, scrivo un sacco di roba che non legge mai nessuno, ma mi chiarisce e mi aiuta ad avere un pensiero più lucido e pulito. Il secondo modo è che il blog gli ha dato modo e opportunità di trovare persone come lui, accomunate dalla stessa passione. E perché è successo questo? Perché lui si preoccupava solo di quello che poteva dare alla sua community e non di quello che poteva prendere, scrivendo un articolo a settimana per mesi senza avere alcun tipo di ritorno. Abbiamo anche toccato un tema a me carissimo, il focus sull'Italia e il desiderio di aiutare l'Italia a scoprire mondi che qui arrivano poco, cercando di dare un contributo e uno stimolo a crescere e provare cose nuove. La riflessione che Martino fa è davvero bella e dice: la mia felicità non dipende dal seguire un dato percorso di carriera, ma dal creare io la mia strada. E usa una metafora davvero pittoresca, quella della barca. Invece che imbarcarsi su un transatlantico, lento, guidato da qualcun altro, con tante altre persone, ha preferito costruire la sua canoa. E con la sua canoa si tira dietro altre canoe e da lì costruisce il suo futuro. È davvero una bella metafora. Sicuramente non si applica a tutti, ma come sempre lo sforzo che faccio per voi è quello di esporvi a punti di vista diversi, sperando che risuonino con voi che ascoltate e che sostanzialmente siete in un momento della vostra vita in cui questo messaggio potenzialmente tocca delle corde che vi fanno pensare forse potrei farlo anch'io. Parliamo anche dell'importanza di ascoltare, di non partire con approcci preconfezionati, ma fermarsi prima ad ascoltare le persone e le esigenze che ci rappresentano, tarare poi il nostro approccio su queste esigenze. Martino ne parla in relazione all'Africa e al modo di interagire con i popoli che la abitano, ma se ci pensate questo approccio è vero anche per tutte le interazioni sociali che abbiamo. Molto meglio stare zitti, ascoltare, capire chi abbiamo di fronte, capire che cosa vuole la persona che abbiamo di fronte e solo dopo che abbiamo capito queste cose proporre le nostre soluzioni e idee usando le informazioni che abbiamo acquisito. E l'ultimo punto, quando vogliamo costruire una relazione, quindi, e questo ragazzi è il punto più importante, partiamo sempre col dare, non col chiedere. Basta anche solo l'attitudine al voler dare, non è necessario dare, poi meglio se anche diamo qualcosa, ma l'attitudine al voler dare e non al voler prendere, credetemi, vi apre porte che altrimenti resterebbero ben chiuse. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere, vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare l'episodio di Martino oppure andare su patreon.com/officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona, e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete in continuazione ma che richiedono più tempo di lavoro. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo, come detto all'inizio, è il canale YouTube, a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e, ovviamente, se vi piacciono, interagite col canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice: wow, questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni e so bene come funzionano, quindi se vi piacciono, mi raccomando, spingete, basta un like, un click, un commento, qualcosa che faccia capire a YouTube che quel video vi ha lasciato un certo tipo di sensazione positiva. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete lasciare anche un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo è il sesto modo. Il podcast lo faccio io, è vero, ma io premo rec, ok? Quello che faccio lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi, identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere, quindi andate a vedere le show notes, mi raccomando. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo dal sito web, quindi da computer, dalla app purtroppo non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice click. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club, in cui si legge prima il libro tutti insieme e poi si confrontano le opinioni. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Martino, esplorate le vostre passioni, fatevi furbi e fatevi pagare per imparare cose. esponetevi a realtà che pensate vi piacciono per capire se vi piacciono davvero e quando siete pronti andate dritti verso l'obiettivo usando tutto ciò che avete imparato per mettere a terra il piano ed eseguitelo senza esitazioni. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!